One Podcast.
Ciao, sono Francesco Lancia e quella che state ascoltando è la puntata zero della terza stagione di Dungeons & DJ. Un breve episodio in cui faccio il riassunto delle puntate precedenti. Non è stata registrata appositamente, ma è stata estratta dall'inizio della prima sessione di questa nuova stagione, quando ho raccontato ai giocatori al tavolo dove eravamo rimasti. Anche se ho tagliato questo momento dalla prima puntata ufficiale, che vi ricordo esce o è uscita a seconda di quando stiate ascoltando questo podcast, giovedì 4 aprile 2024, abbiamo pensato potesse essere opportuno inserirlo in una puntata a parte, da ascoltare prima dell'uscita, così da rimettervi in pari. Ah, ovviamente, se non avete sentito nulla delle prime due stagioni, state per imbattervi in un sacco di spoiler. Io ve l'ho detto. Ne approfitto al volo per darvi qualche anticipazione sulla prossima stagione. Sarà completamente diversa dalle precedenti, per varie ragioni, con un sacco di novità che entreranno nella serie durante il suo svolgimento. Una stagione, rispetto alle precedenti, con meno railroad.
In genere, le avventure del gioco di ruolo si differenziano tra railroad o open world. Il railroad, detto anche avventura lineare, è solitamente un'avventura che cerca di tenere insieme i giocatori e la trama. L'esplorazione di un dungeon è il classico esempio di railroad, perché gli avventurieri seguono un percorso prestabilito dal master. È molto utile per chi è iniziato da poco, perché permette di non bloccarsi davanti a mille scelte per risolvere la storia. Le avventure railroad sono comode per i dungeon master che hanno poco tempo o che devono ancora impratichirsi con l'improvvisazione di luoghi o situazioni che non avevano previsto. Le avventure open world sono l'opposto. I giocatori sono liberi di andare dove vogliono e interagire con chi gli pare, soffermandosi se vogliono sugli spunti di trama che il dungeon master ha immaginato per loro. Un'avventura lineare disponibile sul mercato potrebbe essere Dragonlance, l'ombra della regina dei draghi, mentre un'avventura open world è La maledizione di Strahd, oppure questa stagione di Dungeons & DJ.
E come avete sentito, ci saranno ancora gli insert speciali sulle regole del gioco.
Così come quelli legati ai pensieri del master
o alle backstory dei personaggi.
Backstory, Morbegno per la legalità.
Che famiglia ci ha avuto Morbegno?
Allora, perché Morbegno per la legalità? Secondo me quello è un nome d'arte di Stendardo che si è scelto perché non era soddisfatto della moralità della famiglia di provenienza.
Bello, bellissimo.
Che era una sorta di stigma sociale.
Perfetto.
Erano un po' i Casa Monica del mondo fantasy. Diciamo,
sì?
Che ho cercato di risollevare le sorti del casato con un cambio drastico di nome. Per la legalità, quindi va bene il denaro, ma ottenuto sempre con metodi che fossero all'interno del...
E qual era il cognome originale allora?
Per l'illegalità.
Per l'illegalità. Era il cognome, perfetto. Ma Morbegno cerca comunque spirito dell'avventura, o se qualcuno gli propone un'offerta tipo ma sai che c'è, ti do un castello e stai qui, gestisci le tue ricchezze, lui dice va bene dai, mi sto.
Sì, castello, ricchezze, sto e gestisco.
Fine backstory.
Sarà questa terza una stagione più basata sulle relazioni e, come avete già sentito, open world, con i pro e i contro che questo comporta. Insomma, non vediamo l'ora di farvela ascoltare. Adesso fatemi fare una cosa che ho sempre sognato di fare.
Previously on Dungeons & DJ.
Tuttavia, è passato un bel po' di tempo dalla fine della seconda stagione, quindi mi sento in dovere di dovervi fare un po' il riassunto delle puntate precedenti. Cosa sappiamo dalla prima stagione? Vi siete incontrati, e Shenron Francesco Costa non c'era ancora, in una locanda. Non c'era neanche Glera Narrua, ma c'era Vittoria Gabello, Aria Sara Rosanna Butancullo. Vi siete incontrati in una locanda, avete fatto amicizia.
Allora, io mi chiamo Candelora.
Candelora di nome?
Sì, di nome.
E di cognome?
Grattaciottoli.
Ah, Candelora Grattaciottoli,
sì,
bello.
Piacere, tu?
Piacere, io mi chiamo Erpe Nombra.
E siete andati a casa del borgomastro per guadagnare soldi facendo missioni. Prima avete sconfitto delle amebe sulle quali avete urinato, provocando grande gioia nei nostri ascoltatori.
E effettivamente l'ameba si scioglie, non tantissima purtroppo, però un pezzettino dell'ameba.
Allora io te lo dico:
un pezzettino dell'ameba si
rintengo,
scioglie.
Poverina, poverina.
Alla fine vi siete imbattuti in un rapimento. Era stata rapita la figlia del borgomastro che si chiamava Adabra, con la quale Candelora aveva avuto una mezza liaison, diciamo così, al volo.
Adabra viene presa dalla mano di Erben, viene tirata dentro.
Adabra, ti amo!
E chiude la porta.
Certo, perché al giorno d'oggi è tutto normale.
Candelora, scusate, Adabra era stata rapita perché il locandiere la voleva sottoporre a un rito, quindi sacrificare, per richiamare una divinità in grado di sconfiggere questo cattivo drago bianco che minacciava la città di Phandalin.
Il drago, il grande drago che sta spaventando tutta la città.
Cosa vuole?
Ma no,
drago?
Mi sa che...
Voi avete interrotto questo rito, avete liberato Adabra e il drago bianco è venuto e si è pappato il locandiere.
E voi vedete questo drago gigantesco che afferra con la bocca il cinghiale e se lo porta via.
Nel frattempo però, siccome avevate rubato a casa del borgomastro...
Scusi, borgomastro, qual è la password?
Lui è sempre più basito perché sta morendo e voi gli state rubando dentro casa.
Siete stati schiaffati in prigione e lì finiva la prima stagione di Dungeons & DJ. Durante il rito con cui Adabra stava per essere sacrificata, effettivamente il locandiere ha ucciso Adabra.
La brutta notizia è che Adabra sembrerebbe morta, caduta sull'altare.
Vabbè, ma su quello abbiamo...
Vabbè, ma a quello ci pensiamo dopo.
Ci abbiamo.
E voi che avevate però una pozione di resurrezione che vi aveva dato William McTodd, l'avete usata per resuscitare Adabra. Di questo il borgomastro vi era molto grato.
Solo uno di voi, solo quello che ci riuscirà più volte, si porterà a casa la pozione di resurrezione. Fate molta attenzione perché non potete prestarvela, eh?
Ci penso io. Ho giusto qui una pozione di resurrezione e la uso per far rivedere Adabra.
Infatti, quando poi vi ha messo in galera, avete un po' rosicato, avete detto: ma come, gli abbiamo salvato
Infatti,
la figlia?
Ma perché abbiamo fatto sta cosa?
Vi risvegliate, siete in un carcere, tutti e quattro, in una cella.
Okay. Sono un po' incazzata io.
Nera, bene.
Nella seconda stagione, appena siete scappati di prigione, avete incontrato Shenron Walsh, il personaggio interpretato da Francesco Costa, che era alla ricerca di un uovo bronzeo di drago, se vi ricordate.
Io sto cercando un uovo.
Un uovo?
Un uovo.
Siete andati anche voi all'avventura alla ricerca di questo uovo bronzeo e seguendo la bacchetta magica di Erpenombra, che indicava il drago bronzeo più vicino e che ha ancora Erpe, sì, perché sì, ce l'ha ancora lì.
La bacchetta di Sicomoro è tua, ce l'hai in mano, quindi certo, nessuno te la leva.
Ma hai visto con quale predilezione mi guardava Runara, che era... inebriata, no, dalla mia presenza.
Vi siete imbattuti in un ingresso misterioso per arrivare al quale dovevate superare un lago ghiacciato. Nel superare questo lago ghiacciato qualcuno ci ha rimesso le penne e questo qualcuno è la Rosanna Butancula, alias Victoria Cabello, che è stata congelata dall'attacco del drago bianco.
Che non parla. Matteo, quanto ha fatto?
Uno.
No. La Rosanna viene travolta da un blocco di ghiaccio. La Rosanna diventa immediatamente ghiaccio, diventa un blocco di ghiaccio davanti a voi.
Voi comunque siete entrati in questo passaggio misterioso, avete incontrato un circo della quale voi eravate le celebrità. E qui avete incontrato Glera Narrua nella prigione, cioè Alessandra Patitucci.
Vabbè, chi sei tu? Chi l'ha messo qui dentro?
Sono un dragonide, ragazzi, mi chiamo Glera.
Glera, di quel nome?
Narrua.
Non te lo ricordavi, non ti ricordavi niente, Brenda, fantastico. Avete superato tante avventure in questo circo, vi ricordate? Avete incontrato un mimic, cioè un letto che si è trasformato in mostro.
Vedete spuntare da questo letto una lingua lunghissima che aggancia a un braccio Shenron e lo comincia a tirare verso sé.
Avete incontrato un coniglietto scorreggione.
Fa un'altra puzzetta, per favore, dato da
io
dentro.
Sto perdendo tutta la forza.
Ma lo uccido, lo ammazzo.
Non voglio che la puntata finisca con me svenuto per il sorriso.
No, ragazzi.
Che ha rischiato di uccidervi a suon di puzze. E alla fine siete riusciti anche a rubare l'uovo bronzeo dalle grinfie di un'idra grazie a uno splendido lavoro di squadra.
Ti guarda e ti fa: ma sei Luigi?
Sei Luigi?
Eccomi qua. Ti ricordi, fratello Mauro?
Come sei?
Rubato l'uovo bronzeo, vi siete ritrovati al centro di questo circo e avete scoperto che il circo era gestito dal papà di Candelora Grattaciottoli, cioè il signor Scratch Peebles. C'è stato questo grande rincontro fra padre e figlia, momento molto tenero, molto apprezzato dagli ascoltatori.
Come ti chiami di nome?
Candelora.
E di cognome?
Come il tuo.
Cioè tu sei mia figlia?
Non lo so, dimmelo tu.
Dopodiché, nel cercare di scappare da questo circo, l'avete praticamente raso al suolo. E anche il papà di Candelora è finito in questo turbinio di circo.
E senti...
No.
Nel frattempo le fiamme hanno avvolto il circo, voi siete fuori da questo circo, siete sbucati insieme a tutto il pubblico che corre via, scappa da tutte le parti.
Ah, avete anche incontrato, se vi ricordate, il carceriere di Alessandra Patitucci, che era un gigante a due teste, una testa triste e una testa entusiasta, no?
Cinque prigionieri, siete bellissimi, lei è particolarmente bella, anche lei, tutti siete particolarmente bella.
Ma che carino!
E l'altra testa gli fa:
basta con questo entusiasmo, ti prego, non ti sopporto più.
Ah, non il buono e il cattivo. Cosa l'indolente e l'entusiasta.
Sì. Ce lo ricordate davvero?
Adesso che l'ha detto, sì.
Fatto sta che siete scappati da questo circo con questo uovo bronzo. Avete cercato riposo in una locanda e lì l'uovo si è schiuso. Durante la notte, però, in questa locanda avete tutti quanti ricevuto delle tentazioni per abbandonare il gruppo, delle presenze, delle apparizioni che vi hanno un po' sconvolto. In particolare, queste apparizioni hanno avuto successo su uno di voi, cioè su un Morbegno per la legalità.
La vuoi fare questa cosa?
Se io posso andarmene con un'arma preziosa e sapere che poi la vendo senza avere draghi, rotture di coglioni legate al concetto di magico, quello è il figlio del mago rosso, quella è la cosa, eccetera.
Devi scegliere tu.
Io proverei a andarmene nottetempo.
Perfetto.
Il salutato ospite.
A posto così.
Che ha abbandonato il gruppo e quindi vi ha lasciato nella locanda. Alla locanda l'uovo si è schiuso ed è nato il draghetto, cioè Morbi. Avete scelto di chiamarlo Morbi in onore del vostro amico scomparso.
Nome?
Diamogli un nome. Bello.
Come lo chiamiamo? Morbegno.
Morbi.
Vai.
E lui guarda e fa:
sì. Non te lo meritavi.
Ma noi già lo sapevamo che era andato.
No,
era solo scomparso.
Un branco di cretini.
Pensavamo che era in omaggio era all'amico, e invece.
A un certo punto, mentre insomma andavate verso, mi pare, Neverwinter, verso nord, con questo uovo bronzo, vi è apparso davanti il drago bianco che voleva l'uovo, voleva papparselo.
Voglio disintegrare quel drago bronzeo.
Ah, perché?
E anche quell'altra draconite.
Ma per quale ragione, mi scusi, che cosa le abbiamo fatto di
Esistete.
Specifico?
È tornato Morbegno, salvatore della patria, e con il suo oggetto regalatovi da William McTodd, il rospo canterino, che era un oggetto che mandava avanti il tempo per l'oggetto dove lo applicavate.
Se voi poggiate questo oggetto, questa pietra, su un qualsiasi oggetto, per quell'oggetto, creatura che sia, il tempo va avanti veloce.
Il cucciolino è diventato un gigantesco drago bronzio. C'è stato questo scontro epico fra il drago bronzio e il drago bianco.
E di fronte ai vostri occhi si svolge una vera e propria battaglia fra draghi.
Sì.
Quello, il vostro, il drago bronzio, fa: Morbi, Morbi, Morbi.
Morbi ha avuto la meglio, il drago bianco è scappato nel suo covo e voi l'avete seguito tutti quanti, nonostante qualche resistenza di Morbegno e Erpe. Siete saliti tutti sul drago, siete andati nella tana del drago bianco, voi due siete rimasti fuori.
Sto cazzo, il drago bianco ci dà il tormento da due stagioni. Cioè, cosa state fuori a fare cosa? Cioè,
ma per... noi non abbiamo nessun effettivo potere sul drago bianco. A sto punto abbiamo un drago grosso il doppio di lui, ma lasciamoli fare le sue robe.
Ho capito, però non lo stai aiutando.
Se vi ricordate.
Sì.
Mentre voi tre, cioè Candelora, Glera e Shenron, sono entrati e hanno sconfitto e ucciso il drago bianco.
Il drago emette l'ultimo fiato. Boom. E la testa del
Vai,
drago però.
Abbiamo ucciso il drago. Brava Candelora!
Erpe e Morbegno sono stati invece rapiti in quel momento da alcuni monaci che si chiamavano i cultisti del drago, un gruppo di religiosi il cui obiettivo è quello di uccidere i draghi per trasformarli in draghi non morti.
E attorno a voi c'è un cultista del drago, quindi una
sì, quello,
persona con un altro diverso da quello di prima, ma sempre con la tunica e con
il medaglione
a forma di drago, che vi guarda e ride.
Comunque avete ucciso il drago, grande gioia, grande giubilo, quando all'improvviso è apparsa nella grotta del drago bianco un mago rosso.
Compare una figura che vola a mezz'aria, ha una tunica rossa, completamente calva, tatuaggi tribali magici sul volto, soprattutto sulla fronte e sul cranio, vestita con una tunica rosso scuro che svolazza, la carnagione è molto chiara, pallida, pallidissima, gli occhi sono bianchi celesti e le orbite degli occhi sono nere, nerissime, scure come le tenebre. Tu la riconosci?
È un mago rosso.
È un mago rosso.
Uno di questi maghi potentissimi, con i quali Shenron ha un conto aperto perché l'avevano minacciato di togliergli tutto il suo terreno. Se no, tu non ti ricordi niente,
è una storia nuova.
Io non stavo facendo qualcos'altro.
Ebbene sì. Gli avevano minacciato di prendergli tutto il suo terreno se non fosse andato a cercare questo uovo bronzeo. E comunque appare questo mago rosso che vi porta via l'ovetto di drago nero che avevate trovato all'interno del tesoro.
Lei fa questa cosa, pone la mano verso Morbegno, fa semplicemente per muovere le falangette e Morbegno, a te l'uovo nero ti viene strappato dalle mani
e se ne va. In tutto questo ne approfitta per...
Brenda, ti ricordi che poi abbiamo fatto tutti il tatuaggio del terreno che ancora oggi sì.
In tutto questo, prima di andare via, visto che Glare ha provato a mentire al mago rosso, con uno schiocco di dita il mago rosso ha tolto la voce a Glare Anarrua.
Okay. E dov'è questo drago bronzo? Io vedo un uovo di drago nero.
No, l'ho incendiato io e si è scurito, è bronzo.
Lei fa così, schiocca le dita e a te ti sparisce la bocca. Cioè non hai più la bocca per parlare.
Che quindi comincerà questa terza stagione muta effettivamente, perché non ha la voce, può solo mugolare.
Peccato che questo sia un podcast, diciamo.
Però cominceremo così.
Cercate di far qualcosa, ragazzi.
Il mago rosso se n'è andato con il suo uovo nero e non vi ha attaccato, non vi ha fatto niente. Vi ha anche lasciato alcune delle ricchezze con le quali voi effettivamente siete poi ripartiti a cavallo di Morbi. A un certo punto Morbi ha avuto una visione, è atterrato, diciamo, vicino a un laghetto, e vi ha mostrato che nella tana del drago bianco i cultisti del drago avevano resuscitato il drago bianco che voi avevate ucciso, trasformandolo in un drago zombie. E anche la Rosanna, la vostra compagna che davate per morta, ghiacciata, effettivamente è morta, ma è stata trasformata in un zombie ed è a cavallo del drago non morto.
E anche il corpo di la Rosanna si rianima, diventa scheletrico, ha gli occhi grigi, sembra una zombie, una non morta, con un balzo sale sul corpo del drago non morto.
E l'ultima immagine che abbiamo avuto nella seconda stagione di Dungeons & DJ è la Rosanna che decolla su questo drago zombie dicendo Cariola.
E la Rosanna fa
Cariola.
E poi spicca il volo.
Cioè, cercando voi che siete la compagnia della Cariola.
Ho delle domande.
Prego.
Allora, la prima è: se siamo in questo momento tutti insieme, dove siamo e cosa dobbiamo fare? Qual
adesso,
è la nostra missione?
Adesso vi spiego tutto. Prima di un attimo prima di avere la visione sul laghetto con la Rosanna zombie che vi viene a cercare, eravate tutti diretti verso Gliranna.
Venite con me. Potete andare a Gliranna se
venite
volete,
con
la
me
città
a Gliranna,
di...
la mia città. Fatemi tornare dove mi spetta.
E poi tu rimani lì?
Io rimango lì e poi se
aiutatevi.
Volete a Gliranna potremmo trovare magari dei maghi che possono aiutarci.
Quindi destinazione?
Andiamo a Gliranna.
Ok.
Che è la città di origine di Shenron Walsh. Piccolo riassunto per chi non si ricordasse quello che è accaduto: Shenron è una persona di sangue blu, quindi un nobile, addirittura designato a essere principe di Gliranna, ma usurpato dal fratello.
Quando è morto mio padre, mio fratello.
Madonna.
Quello stronzo mio fratello, scusate se a questo punto mi libero con voi. Mi ha portato via tutto, mi ha portato via il trono che mi spettava, mi ha portato via la mia amata e mi ha cacciato in esilio.
Il fratello gli ha usurpato il suo trono che gli spettava di diritto e lo ha esiliato dalla città. Lui, per non voler combattere contro il fratello, è andato a vivere nei boschi nei dintorni di Neverwinter fino a che non ha incontrato i maghi rossi che lo hanno cacciato, e poi è successo tutto quello che è successo. Quindi adesso quello che Shenron voleva fare è tornare a Gliranna con l'aiuto dei suoi compagni per vedere che cosa sta succedendo in quella città. Quindi questa terza stagione parte con la compagnia della Cariola al completo che sta cavalcando Morbi in direzione di Gliranna. E da qui poi abbiamo cominciato a giocare, come vedrete nelle puntate ufficiali di Dungeons & DJ. Non ho raccontato altro ai giocatori al tavolo, ma a voi vale la pena ricordare anche qualcosina sullo speciale one shot che ha visto come protagonista Glare Anarrua, cioè Alessandra Patitucci. In quello speciale Glera partecipa a una scuola estiva tenuta da una formatrice chiamata Belorfide.
E questa scuola è gestita da un'elfa che si chiama Belorfide. E questa elfa è l'elfa che ha promesso a tua madre di prendersi cura di te fin da quando tu eri piccina.
Durante la scuola, Glera ha una relazione con un dragonide verde che si chiama Razgar.
Hai avuto una treschetta.
Okay.
Lui ti piaciucchiava, tu piacevi a lui. Qualcosa è nato, c'è stato anche un bacio. Lui il problema, però, ormai lo sai come funziona in questo mondo, è che viene da una stirpe di draghi verdi e tu sei un drago di oro, quindi draghi metallici e draghi colorati non vanno d'accordo, però tra di voi è comunque scoccato qualcosa.
Con il quale esplorano i sotterranei della scuola, sotterranei dove Belorfide si è sempre raccomandata di non andare. Nel laboratorio di Belorfide Razgar e Glera trovano un uovo di drago bronzeo e una sfera magica.
Dentro questo scrigno c'è un uovo bronzeo. Quando...
potrebbe essere mio fratello?
L'uovo di drago è stato dato a Belorfide da Runara, la mamma di Glera, ed è stato il protagonista della seconda stagione. La sfera magica è invece uno degli oggetti più potenti dell'universo, in grado di amplificare i poteri degli stregoni, tanto che quando Glera e Razgar lo toccano, ottengono i loro focus arcani. Glera un dente d'oro e Razgar un ciuffo di capelli bianchi.
E improvvisamente due raggi d'energia partono dalla sfera, vi travolgono completamente, venite trascorsi da questa sfera di energia, venite sollevati a mezz'aria tutte e due, improvvisamente un turbine di energia e di luce vi avvolge, quando ricadete a terra tu guardi Razgar e Razgar ha un ciuffo bianco che gli spunta dai capelli e che non aveva avuto fino a questo momento, quindi capelli con un ciuffo bianco e la sfera... dopo un po' che perde la sua luce, cade per terra, spenta.
Così.
Quando Razgar ti vede fa: hai sempre avuto quel dente d'oro?
Diventato più potente, Razgar intrappola Glera e ruba sia l'uovo che la sfera magica, scappando dal laboratorio.
Io sono Razgar, proprio quello che pensavi ti amasse. Invece avevo solo bisogno di questo, di diventare uno stregone e di questo uovo bronzeo. Ha preso la sfera? Ma quella sfera è l'oggetto più potente che esista nel Ferun!
Arriva Belorfide a liberare Glera, ma il suo sacrificio le costa un esilio in un altro piano materiale.
Perché se un incantesimo dovesse sfuggire di mano a qualcuno e io fossi costretta a rimettere a posto le cose dovendo usare la magia, non mi rivedresti mai più.
Con Belorfide scomparsa, Glera si lancia all'inseguimento di Razgar, che si libera dell'uovo bronzeo ma non della sfera magica.
Lui lascia cadere l'uovo nel fiume e con questo dardo conficcato nella spalla comincia a correre oltre il ponte.
Glera cerca di recuperare l'uovo bronzeo, cioè il suo futuro fratellino, e finisce tra le attrazioni del circo del signor Scratch Peebles.
Improvvisamente senti un colpo sulla testa, cadi priva di sensi e l'unica cosa che riesci a sentire prima di perdere i sensi sono due voci, due persone che litigano. Uno fa: ma questa andrà bene per il signor Scratch Peebles, ma non è tutto inutile quello che stiamo facendo? E l'altra voce:
no, è bellissima, è perfetta, guarda, è forte, ha pure un dente d'oro, è meravigliosa.
E svieni.
Il resto è storia. Adesso siete allineati e sapete tutto quello che dovete sapere per potervi godere la terza stagione di Dungeons & DJ. Che altro dire? Speriamo diverta voi ascoltarla quanto ha divertito noi giocarla. Buon ascolto!